105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey! Hey!
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, da parte di Lucas Duran al microfono. Un saluto e un ringraziamento anche a Giuseppe Mauriello in console, a Maria Serena Tullio e a Eva Rohrmann in regia per questo nuovo appuntamento con Weekend Divino. Tra poco andremo a visitare un paese della provincia di Roma, proprio alle propaggini della provincia di Roma verso sud. Non vi svelo ancora il nome del paese, come mia abitudine invece vi leggo dei dati biografici di uno dei santi, diciamo, conosciutissimi della giornata di quest'oggi. Il 19 settembre infatti ricorre la memoria di San Gennaro, vescovo e martire. Del miracolo della liquefazione del sangue ci sarebbe tantissimo da dire, però oggi ci concentriamo magari più sull'aspetto proprio biografico. Vi sono ben 7 antichi atti, passio e vite che parlano di Gennaro, fra i più celebri gli atti bolognesi e gli atti vaticani. Da questi documenti si apprende che Gennaro, nato a Napoli nella seconda metà del III secolo, fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo apostolato. Amato dalla comunità cristiana e rispettato anche dai pagani per la cura che permise ai cristiani di occupare anche posti di prestigio e una certa libertà di culto. Nella sua vecchiaia, però, sotto la pressione del Cesare Galerio, l'imperatore Diocleziano, visse tra il 243 e il 313, firmò ben 3 editti contro i cristiani, provocando una delle più feroci persecuzioni, colpendo la Chiesa nei suoi membri e nei suoi averi per impedirle di soccorrere i poveri e spezzare così il favore popolare. E in questo contesto si inserisce la storia del martirio di Gennaro. Egli conosceva il diacono Sosso o Sossio, che guidava la comunità cristiana di Miseno, importante porto romano sulla costa occidentale del litorale flegreo. Sosso fu incarcerato dal giudice Dragonio, proconsole della Campania, per le funzioni religiose che quotidianamente venivano celebrate nonostante i divieti. In quel periodo il vescovo di Benevento Gennaro, accompagnato dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, si trovavano a Pozzuoli in incognito, visto il gran numero di pagani che si recavano nella vicinissima Cuma ad ascoltare gli oracoli della Sibilla, per l'appunto cumana, e aveva ricevuto di nascosto anche qualche visita del diacono di Miseno. Gennaro, saputo dell'arresto di Sosso, volle recarsi insieme ai suoi due compagni a portargli il conforto in carcere, anche con alcuni scritti per esortarlo insieme agli altri cristiani prigionieri a resistere nella fede. Il giudice Dragonio, informato della sua presenza e intromissione, fece arrestare anche loro 3, provocando le proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli, dei 2 fedeli cristiani della stessa città. Anche questi 3 furono arrestati, condannati insieme agli altri a morire nell'anfiteatro, che ancora oggi esiste, in un pubblico spettacolo. Durante i preparativi il proconsole Dragonio però si accorse che il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi, prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò decisione. Il 19 settembre del 305 fece decapitare i prigionieri cristiani nel foro di Vulcano, presso la celebre Solfatara di Pozzuoli. Si racconta che una donna di nome Eusebia riuscì a raccogliere in 2 ampolle parte del sangue del vescovo e conservarlo con molta venerazione. Durante il trasporto delle reliquie di San Gennaro a Napoli, proprio Eusebia, forse un'altra donna, consegnò al vescovo le 2 ampolline contenenti il sangue del martire e, a ricordo delle tappe della traslazione, vennero erette 2 cappelle, San Gennariello al Vomero e San Gennaro ad Antignano. Il culto per il santo vescovo si diffuse fortemente con il trascorrere del tempo, per cui fu necessario l'ampliamento della catacomba. Affreschi, iscrizioni, mosaici e dipinti rinvenuti nel cimitero sotterraneo dimostrano che il culto del martire era vivo sin dal V secolo. Molto e molto altro ancora, naturalmente, ci sarebbe da dire, magari lo faremo in un'altra occasione, su San Gennaro e naturalmente anche sulla evoluzione del culto relativo appunto a questo vescovo e martire così caro in particolare ai napoletani. Per il momento però ci fermiamo qui in attesa di collegarci con il paese protagonista della puntata di quest'oggi di Weekend Divino, e adesso invece ci ascoltiamo insieme un brano scelto per noi oggi da Vera Orman e Maria Serena Tullio. Parliamo di Francesco De Gregori, Mayday.
Per salvarti la vita devi uscire da qua, devi lasciare la vecchia strada e fare un passo più in là. La direzione nuova la devi scegliere tu, per salvarti la vita devi rischiare di più. Salvarti la vita, non avere paura, localizza l'uscita, fai le cose con cura, lascia correre l'acqua, lascia spegnere il fuoco, è questione di niente, è questione di poco. Devi comprarti un vestito nuovo e decidere come ti stai, e non aver paura di dimenticare. E vattene adesso, non ti voltare, non c'è nessuno da salutare. We'll be right back.
E questo era Francesco De Gregori, in qualche modo è ancora, lo sentiamo sfumare pian piano, Francesco De Gregori con la sua May Day. Noi a questo punto possiamo finalmente svelare il nome del paese ospite con noi quest'oggi. Andiamo a Montelanico, ancora in provincia di Roma, in una bellissima zona che adesso ci descriverà il nostro ospite. Montelanico che si appresta a vivere festeggiamenti per la Madonna del Soccorso. Si appresta tra l'altro proprio anche a vivere una notte quasi per alcuni in bianco. Adesso scopriremo perché quasi in bianco. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto al sindaco, al primo cittadino di Montelanico, Simone Temofonte. Grazie della sua presenza. Grazie. Con noi quest'oggi. Allora, dicevo, ecco, siamo proprio nell'imminenza della due giorni che Montelanico dedica, come ogni anno, secondo tradizione, alla Madonna, ai festeggiamenti della Madonna del Soccorso. E parlavo anche di questa notte particolare che si appresta a vivere proprio la comunità di Montelanico. Allora, a lei la parola per descriverci l'atmosfera e descriverci un po' quello che accadrà.
Sì, ecco, come lei diceva, siamo un po' particolari per quanto riguarda i festeggiamenti dei nostri patroni, che dico fin da subito sono due. Noi abbiamo la Madonna del Soccorso, ma abbiamo anche San Michele Arcangelo. E la particolarità della Madonna del Soccorso è che questa notte, dalle due in poi fino al mattino, i fedeli sono in chiesa ad aspettare appunto le quattro per lo scoprimento della venerata immagine. Quindi dalle due fino alle quattro sono raccolti in preghiera, poi alle quattro c'è lo scoprimento dell'immagine della Madonna, e quindi ci saranno una serie di festeggiamenti che appunto annunciano lo scoprimento dell'immagine, ecco.
Ecco, quindi questa è proprio una tradizione, questa diciamo, tra virgolette, alzataccia, addirittura non andare a dormire.
Esatto.
È da tanto tempo che va, diciamo, è una tradizione che è...
Sì, da sempre. Quando la Madonna del Soccorso è venerata qui a Montelanico, quindi da sempre, in effetti.
Per chi poi invece magari non se la sentisse, magari soprattutto da fuori, di venire a quest'ora così presto, diciamo, o tardi, a che dir si voglia, per la veglia e poi per lo scoprimento dell'immagine, che cos'altro prevede questa due giorni di festeggiamenti, sindaco?
Quindi innanzitutto ci sarà la ripetizione dello scoprimento della venerata immagine alle 17 del pomeriggio, proprio per garantire anche alle persone anziane, insomma le persone che vengono da fuori e non conoscono questa nostra tradizione, di assistere a questo momento così toccante. E poi ci sarà la grande processione di questa sera, di sabato sera, scusi, alle 21, accompagnata dalla banda musicale con l'immagine che si porta in giro per tutte le strade del paese.
Di cui sento, ecco, le campane sottofondo.
Questo sì. Già in clima di festa.
È sempre piacevole sentire le campane di un paese con il quale siamo collegati. Ecco, quindi alle 21, diceva, di domani,
sì, di
sabato,
sì,
c'è la processione, la grande processione con l'immagine che viene portata nelle strade di Montelanico.
Certo.
Tra l'altro, tra poco andremo anche a curiosare un po', seppur radiofonicamente, per le strade di Montelanico. Questo per sabato. Anche domenica sono previste delle manifestazioni?
Domenica al mattino, sempre in onore della Madonna, ci sarà un'altra cerimonia religiosa nella chiesa più importante, che è la chiesa di San Pietro. E poi si continua tutto il giorno con una serie di attività di carattere culturale, facciamo spettacoli per bambini, insomma poi la festa diventa non solo religiosa,
certo,
ma anche civile.
Beh, questo è proprio quello che poi a noi piace sempre, no? Unire i due lati, il lato naturalmente,
certo,
religioso,
certo,
anche il lato magari più laico, più diciamo di festeggiamenti, e quindi ecco, lei dice continuano durante la giornata di domenica.
Certo, certo. E poi sabato prossimo festeggeremo San Michele Arcangelo. Come le dicevo, noi festeggiamo due patroni, e la particolarità è che San Michele Arcangelo lo festeggiamo sia il 29 di settembre, e quest'anno naturalmente è anticipata sabato e domenica, e sia l'8 maggio, quindi in onore di San Michele Arcangelo, che poi è onestamente il patrono più importante, che prese il posto nel 1600 di San Filippo Neri, lo festeggiamo due volte l'anno.
L'8 maggio, ha detto, e poi
il
ecco
29
qui,
di settembre.
Fine settembre, quindi in qualche modo stiamo già dando un secondo appuntamento,
certo,
proprio,
certo,
uno dietro l'altro, per chi non potesse magari questo fine settimana, si può rifare il successivo, appunto,
certo,
con il festeggiamento di San Michele Arcangelo. E poi non è finita nemmeno, perché poi, ecco, la domanda è quali sono magari altri appuntamenti importanti per la comunità di Montelanico, e credo che insomma tra poco ce ne sia uno tipico proprio della zona.
Non religioso, ma sicuramente,
certo,
ancora molto importante, perché la popolazione di Montelanico si identifica in questa manifestazione, che è la Sagra della Castagna, che è stata istituita circa 50 anni fa e rappresenta per noi un appuntamento importante, anche perché valorizza alcuni prodotti importanti come la castagna, per noi tutti i derivati. Noi siamo un paese collinare e quindi abbiamo tantissimi castagneti.
Ecco, proprio ce lo sta in qualche modo già introducendo, ci descrive un po' dove si trova Montelanico. Io ho detto provincia di Roma, a sud,
sì,
però
noi
insomma...
ci troviamo, sì, a sud di Roma, e siamo a circa 60 km da Roma. La nostra particolarità è che siamo in provincia di Roma, ma confiniamo con i territori della provincia di Frosinone e di Latina,
sì, infatti.
Quindi insomma siamo vicinissimi a tutte e tre le province, e siamo un paese collinare, come le dicevo, e si caratterizza il nostro paese per il tanto verde che ci circonda. Noi siamo nel cuore dei Monti Lepini,
ecco.
E quindi abbiamo tanti boschi intorno, e in particolare abbiamo l'altopiano di Colle Mezzo, che è qualcosa di veramente bello da vedere, perché si possono vedere degli angoli veramente incontaminati.
E quindi... posso confermare, avendo più volte percorso quella strada, che veramente è una bellissima strada per raggiungere Montelanico e anche gli altri paesi limitrofi
dei Monti Lepini, certo.
Naturalmente oggi però dedichiamo la puntata a Montelanico, quindi rimaniamo concentrati su Montelanico, è veramente una bellissima zona. Ecco, allora iniziamo a parlare anche di quello che, arrivati a Montelanico, al di là dei festeggiamenti di cui abbiamo accennato a inizio trasmissione, ecco, quali sono le cose interessanti da fare e da vedere a Montelanico e nei dintorni?
Guardi, appena arriva a Montelanico, al centro del paese c'è la Fontana del Biondi, che per noi è un simbolo, è la fontana che si trova davanti al municipio e rappresenta, si chiama Fontana dei Putti, e rappresenta un po' la storia e la cultura del nostro paese. Per noi è il simbolo, quando arriva a Montelanico non può non notare questa fontana che si trova proprio al centro. È stata fatta da Ernesto Biondi, che era un artista che viveva in un paese qui vicino, e poiché era venuto in contrasto con i suoi concittadini, e questa fontana che era destinata al suo paese è stata poi portata a Montelanico, e qui a Montelanico è considerato davvero ancora oggi un maestro, un artista a cui siamo molto, molto grati, perché comunque ci ha lasciato un monumento importantissimo. Biondi poi è stato rivalutato negli ultimi anni, e quindi per noi avere un'opera del Biondi è veramente importante.
Quindi insomma questo è proprio un simbolo proprio di Montelanico.
Esattamente, ma abbiamo anche le chiese da vedere. Noi abbiamo la chiesa di San Pietro, come l'avevo detto, che è quella più importante, ma abbiamo anche la chiesa di Igri, che comunque si chiama così, ma ufficialmente si chiama chiesa di Sant'Antonio, comunque chiesa di Igri perché è stata fatta fare da Francesco Tigri, che era un signore che viveva qui a Montelanico, quindi si lascia questo nome. Ma poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Soccorso, come le dicevo.
Certo, quella che per esempio ecco sarà...
La veglia sarà fatta nella chiesa Madonna del Soccorso,
esatto.
Certo.
Che è in centro paese, insomma, per chi volesse invece venire a Montelanico questa notte, dove deve andare per trovare la chiesa della Madonna del Soccorso? È facile da trovare?
Sì, appena si entra in paese è facilissimo, perché comunque vi sono delle luci che mettono in evidenza questa chiesa, e poi vede tantissima gente, quindi è difficile accorgersi.
Quindi la popolazione, nonostante magari l'ora notturna, accorre in massa.
Sì.
Bene.
È presente, sì.
E poi dicevamo, al di là della parte diciamo proprio più storica architetturale del paese, sono possibili passeggiate. Lei ricordava,
certo,
l'altopiano?
Certo, ma noi organizziamo periodicamente anche delle passeggiate su tutti i Monti Lepini. E ci sono tantissimi sentieri, quindi è facile comunque passare un pomeriggio, una domenica in mezzo alla natura, perché comunque abbiamo i sentieri segnati, quindi è anche facile percorrerli senza perdersi, insomma.
Bene, quindi questo è come diciamo siamo abituati a dire, tra una passeggiata qua e una passeggiata là poi l'appetito cresce. E allora a questo punto come sfamiamo i nostri ascoltatori? Qual è il menù che ci consiglia il sindaco?
Guardi, noi abbiamo la ramiccia, che è una specie di pasta, sono delle fettuccine tagliate in modo molto sottile. Abbiamo anche i gnocchetti lunghi, abbiamo una serie di dolci che soprattutto nel periodo della Sagra della Castagna è possibile venire ad assaggiare qui a Montelanico. E abbiamo un piatto tipico che insomma è difficile da trovare, perché ricordava i momenti un po' più brutti, praticamente gli appallocco si chiama, che è una polenta con fagioli, insomma era un piatto dei poveri, che adesso lo ricordiamo con piacere perché è diventato un piatto particolare, però qualche anno fa era purtroppo l'unico piatto che tutti si potevano permettere.
Beh, da un lato comunque sia uno, diciamo così, il ricordo in forma diciamo più distaccata dai momenti difficili fa capire che insomma c'è stata una bella evoluzione nel paese.
Certo,
e questo
certo.
Mi porta anche a chiederle Montelanico di oggi, innanzitutto quanti abitanti ha?
Abbiamo circa 2000 abitanti, siamo un paese in crescita. E questo
ci fa piacere sentirlo, perché
a
quasi...
differenza no, di molti paesi qui intorno, noi stiamo crescendo, siamo arrivati oltre i 2000, e fino a qualche anno fa eravamo intorno o ai 1900, insomma.
Cioè state crescendo perché ci sono anche persone che vengono a trasferirsi,
sì,
si trasferiscono.
C'è un ritorno di molta gente che qualche anno fa aveva preferito la città e adesso c'è un ritorno al paese, perché nel paese si vive ancora come si viveva una volta, cioè se lei viene qui vede ancora bambini che girano per strada da soli, ci si conosce tutti e quindi siamo un po' tutti amici, ecco, quindi questo il paese può darlo, anche se poi per tantissimi altri aspetti abbiamo qualche svantaggio, insomma.
Certo, ma e invece quali sono le fonti economiche principali della comunità di Montelanico?
Ma guardi, noi a differenza di qualche anno fa, naturalmente non abbiamo più l'agricoltura, la pastorizia, erano praticamente attività che impegnavano quasi tutti i cittadini del paese. Purtroppo quasi tutti si spostano nella città.
La città intende dire Roma,
certo,
comunque,
Roma. Certo. Quasi tutti la mattina.
C'è il pendolarismo,
certo,
insomma.
Certo. Sì, sì. E quindi abbiamo, oltre al fatto che i castagneri sono ancora, per fortuna, ancora coltivati eccetera, però non sono ormai più una fonte di reddito
principale,
insomma,
certo, chiaro. Quindi più che altro si va avanti e indietro con Roma,
certo,
e quindi immagino,
certo,
che poi sarà anche piacevole per chi torna a trovare un'atmosfera,
certo. Poi la sera
torna
tutti qui, però sia
appunto, sì, sì.
Sicuro,
esatto. Ecco, allora invece per chi ancora non conoscesse Montelanico, qual è la strada che il sindaco consiglia di fare per raggiungerlo?
Guardi, con l'autostrada è facilissimo, Roma-Napoli, si esce a Colleferro, poi si seguono le indicazioni, noi siamo a 10 chilometri da Colleferro.
Quindi è facile, facile.
È facile.
Più o meno da Roma a Montelanico, sempre escludendo naturalmente il traffico cittadino romano, quanto ci vuole?
Un'oretta ci si arriva.
Un'oretta, così insomma, per stare pronti alla veglia alle 2, partiamo intorno all'1 di notte, stanotte per arrivare, oppure alle 3, così arriviamo alle 4 per la... E se no, come abbiamo detto, alle 17 domani ci sarà la ripetizione dello,
certo,
scoprimento, diciamo, dell'immagine della Madonna del Soccorso, e poi ancora una volta ricordiamo alle 9 di sera la grande processione, e nella giornata di domenica ancora tanti altri appuntamenti e attività. Un'ultima domanda per il sindaco Simone Temofonte, un numero di riferimento per chi volesse maggiori informazioni anche su Montelanico.
Lascio il numero del comune,
sì,
che è 06.
Prego.
9705-0003.
Io lo ripeto, 06 9705 0003, questo è il numero del comune di Montelanico con il quale siamo collegati, dal telefono, diciamo, del comune ci sta parlando proprio Simone Temofonte, sindaco di Montelanico. Ci ha ben descritto cosa accadrà domani e dopodomani, a cominciare da stanotte, diciamo, per la festa della Madonna del Soccorso. Ricordiamo poi il weekend prossimo il festeggiamento anche per San Michele Arcangelo, patrono anche della città di Montelanico. Io ringrazio il sindaco e auguro a lei,
grazie,
a tutti.
A voi.
I
Io volevo aggiungere un'ultimissima cosa, se mi è consentito. Abbiamo anche la possibilità di far pernottare i turisti che vengono qui a Montelanico, perché possiamo vantare il primo albergo diffuso della provincia di Roma, quindi è una cosa a cui teniamo molto,
e quindi ha fatto
c'è
bene
possibilità di restare qui a Montelanico.
Quindi ecco, benissimo, così anche per le escursioni di cui abbiamo parlato magari saranno ancora più gradevoli se poi ci si può fermare e riposare a Montelanico. Come si chiamano gli abitanti di Montelanico?
Montelanichesi,
ecco, Montelanichesi. Allora, tutti i 2000 circa in crescita montelanichesi, un augurio di buon festeggiamento per questa celebrazione della Madonna del Soccorso. Grazie ancora,
grazie,
sindaco, e
grazie
alla prossima volta. Grazie.
Grazie, arrivederci. Grazie.
Il tempo ancora per ricordarvi il nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live, dove potrete riascoltare la puntata di oggi e quelle andate in onda precedentemente di Weekend Divino, che torna puntuale venerdì prossimo. Per il momento, da parte di Luca Sduran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!